sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Eccoci, buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti a Vengo Anch'io e benvenuti ad un nuovo episodio. Oggi parleremo di sesso la prima volta, o comunque i primi approcci al sesso. Lo faremo con Luna. Ciao Luna.
Ciao Leni, buongiorno.
Buongiorno a te, grazie per essere Vengo Anch'io e grazie per partecipare a questo episodio che ci hanno chiesto in tantissime, perché tantissime ragazze ci hanno scritto e ci hanno detto: però potreste fare una puntata per chi come noi non ha ancora fatto sesso, comunque siamo ai primi approcci, non abbiamo bene le idee chiare, abbiamo visto anche che i nostri fidanzati le hanno ancora meno chiare di noi, nonostante millantino il contrario. E quindi abbiamo deciso di fare questa puntata, una specie di istruzioni per l'uso, per approcciarsi e per avvicinarsi al sesso la prima volta. Quindi siamo qui con Luna e faremo una chiacchiera io e lei e vi daremo qualche consiglio e vi metteremo, diciamo, un po', vi daremo un po' di sicurezza su certe cose che evidentemente quando ci si approccia al sesso per la prima volta non si possono sapere.
Ok. Esatto. Qualche consiglio da vecchia carampana, quali sono?
Luna, non è vero, non è una vecchia carampana, non è vero. Quindi io volevo magari introdurre un pochino la puntata e volevo dirvi insomma che quindi noi dedichiamo questa puntata di oggi a chi si approccia al sesso per la prima volta. Si parla di sesso penetrativo pene in vagina oggi, ok? Quindi parleremo di questo, questo è l'argomento di questa puntata. E quindi faremo un piccolo elenco di tutte quelle cose che bisogna tenere in conto, insomma, prima di approcciarsi al sesso le prime volte. Non faremo un discorso moralista, ok? Quindi non è questa la sede per dire se il sesso la prima volta va fatto per amore, con la persona che amiamo, piuttosto che bisogna arrivare vergini chissà dove. Tutta questa parte non verrà toccata perché non è argomento di conversazione di Vengo Anch'io. Noi oggi parleremo di sesso con la penetrazione, di vivere bene con il nostro corpo, di accettare il nostro corpo, di sentirci a nostro agio con il nostro corpo e con il partner, e tutta la componente moralistica, eccetera, non rileva e non ne parleremo. Quindi noi parleremo tranquillamente di tutte quelle cose che ci sono state chieste via messaggio e cercheremo di aiutarvi da questo punto di vista. Quindi io direi, inizierei Luna dicendo che innanzitutto bisogna sentirsi a proprio agio, vero?
Assolutamente sì. Il sesso è innanzitutto un rapporto intimo, quindi ci stiamo approcciando a un'altra persona da un punto di vista diverso rispetto a quello consueto, ai rapporti sociali normali, e quindi stiamo entrando in una, stiamo facendo entrare una persona e a nostra volta entriamo nella sfera di una persona completamente nuova. Oggi siamo bombardati da messaggi sessuali che ci fanno apparire il sesso come quasi anche un quasi un obbligo, no? A cui a dover assolvere, soprattutto per una ragazza giovane, sembra quasi un traguardo irrinunciabile e al quale bisogna arrivare già come già imparate, no? E come già esperte. Invece non è così. Stiamo entrando in un terreno molto nuovo ed è una specie di rito di passaggio quello che stiamo facendo, perché cambierà, non è detto che cambi, non cambia la nostra vita, non cambia quello che siamo noi come persone, però è un momento importante della nostra vita, non da un punto di vista moralistico, esattamente come diceva Leni, assolutamente, ma è da un punto di vista psicologico, sì.
Esatto, perché si entra in un nuovo, cioè si aggiunge alla nostra vita una cosa nuova, no? È come quando entra nelle nostre vite un nuovo concetto, una nuova situazione, un nuovo modo di fare le cose. Ed è così che va vissuto il sesso la prima volta, no? Quindi il partner, diciamo, soffermandoci un pochino su chi deve essere o chi può essere il partner, può essere chiunque. nel senso che può essere il nostro fidanzato da molti anni, quindi noi siamo oramai da molti anni con questo ragazzo, siamo tutti e due giovani e decidiamo di fare l'amore, bellissimo. Può essere il nostro fidanzato del momento, quindi un ragazzo che abbiamo appena conosciuto, che conosciamo da poco, nessun problema. Può essere il nostro migliore amico, può essere una persona che conosciamo da molto o una persona che conosciamo da poco, non è questo il problema. Può essere chiunque, perché una volta che noi ci sentiamo a nostro agio, diciamo, con il nostro corpo e con il nostro partner, possiamo pensare di avere un rapporto sessuale con lui. Quindi ecco, è proprio questa la chiave, ecco. Nel momento in cui noi ci sentiamo a nostro agio con noi stessi e con quella persona, quello è il momento di fare sesso. Cioè, è comunque il momento in cui possiamo pensare di fare sesso. Non bisogna fare sesso perché tutte le nostre amiche l'hanno già fatto, anche se questa è una delle motivazioni più diffuse, perché ci sentiamo magari che siamo le uniche, allora o sono l'unica, non l'ho ancora fatto, allora lo faccio a caso, capito? Con uno che così va bene, ok, è una cosa che si fa, chi ha fatto così o chi farà così non si senta sola, non si senta sbagliata, non si senta a disagio perché l'hanno fatto tutti, tantissime persone hanno fatto sesso la prima volta per questo motivo, però non diamo troppa importanza a questa prima volta da quel punto di vista, diamo importanza a questa prima volta perché siamo noi che decidiamo di fare sesso la prima volta. Non so se sono riuscita a spiegarmi, Luna. Spero di sì.
Assolutamente sì. Secondo me il principio la cosa più importante è sapersi ascoltare, questo sempre, e saper decidere proprio nella maniera più autonoma quando si è giunto il momento di farlo, senza appunto doversi misurare né con dei canoni imposti dall'esterno, né paragonandosi alle amiche, né tantomeno, e questo secondo me è un fatto fondamentale. Mai assecondare le richieste di un altro, cioè se non sei pronta per fare sesso, pazienza se il tuo ragazzo ti lascia. Sei
Giusto,
d'accordo?
giustissimo, esatto, perché quello che io volevo dire prima, no? Che intendevo dire prima quando dicevo quando uno si sente a suo agio, ci dobbiamo sentire a nostro agio noi, ok? No, poi in realtà vale per entrambi i partner, nel senso che ci può essere anche una ragazza che preme per fare sesso e lui non si sente pronto, eh? Può essere anche così.
Non l'ho mai sentito, ma può essere.
Sì, può essere bizzarro, ma può esistere questa situazione, può esistere, cioè, così per par condicio la citiamo. Quindi bisogna essere entrambi felici e convinti e contenti di intraprendere questo passo. Mai fare qualcosa perché ce lo chiede qualcuno, mai, mai. Ma questo neanche poi quando si è magari più esperte, quando si fa sesso già da molti anni. Non facciamo niente che non ci va di fare solo perché ce lo chiedono. Se ce lo chiedono e ci va di farlo, assolutamente sì. Ma altrimenti no. No, perché dobbiamo essere sempre convinte e sicure e a nostro agio con quello che stiamo facendo. Quindi vorrei innanzitutto aprire una parentesi che non è una parentesi, ma è una cosa molto importante che è l'utilizzo del preservativo. Allora, il preservativo non serve solo ad evitare una eventuale gravidanza. Quindi va usato sempre perché il preservativo serve ad evitare tutta una serie di rogne, ma di rogne vere e malattie sessualmente trasmissibili, alcune anche molto gravi. Quindi va usato sempre, ok? Io direi di avere questo mantra: se non c'è il preservativo, non c'è nemmeno il sesso. Perché non possiamo pensare di fare sesso senza il preservativo, soprattutto quando non siamo a conoscenza profondamente del nostro partner, fino a quando non siamo davvero sicure che lui sia Non, che lui o lei non siano del tutto sane da tutti i punti di vista, perché quante volte può essere capitato poi dopo l'atto sessuale di esserci prese lui o lei una forma di candidosi, una forma di micosi nelle parti intime che sono diffusissime, diffusissime, ma cioè nel 90% dei casi ci si trasmettono queste cose. E perché? avere queste rogne che poi sono delle cose schifosissime da dover curare, poi magari vanno via anche in 4-5 giorni sicuramente, ma perché quando invece possiamo evitare tutto questo con il preservativo? Io non so se lui è d'accordo con me, ma sono sicura di sì.
Assolutamente, e mi permetto di aggiungere se, se uscite la sera, andate a ballare e pensate che potrebbe succedere di fare sesso, ve li portate dietro voi, non aspettate che sia necessariamente il ragazzo ad averli. Voi portateli sempre per sicurezza. Nel caso lui non li abbia, sfoderate i vostri.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Guarda, hai detto una cosa stupenda, fondamentale. Esatto, perché non sentiamoci magari un po' delle poco di buono se andiamo in giro con i preservativi. Perché è un po' a volte, no? Diciamo, ma se io porto i preservativi sembra che voglio fare sesso, eccetera. Ma falso, niente di più falso, perché la vostra vagina ce l'avete dietro, quindi se volete fare sesso, cioè avete la vagina, lo potete fare. Il preservativo è soltanto per proteggervi dalle malattie sessualmente trasmesse. Non è una questione che dico se io ho il preservativo allora vuol dire che volevo fare sesso, perché il sesso lo faccio con la vagina, non con il preservativo. Quindi, importantissimo. I ragazzi normalmente, spesso, ora probabilmente ora si sono anche gli uomini un pochino più avvicinati all'uso del preservativo o comunque ad averlo sempre con sé, però insomma per esperienza personale. Vi dico che spesso e volentieri i ragazzi non hanno il preservativo dietro, quindi averlo voi vi garantisce semplicemente di fare del miglior sesso e di poterlo fare senza correre nessun rischio. Quindi comprate dei preservativi, teneteli sempre con voi in borsa, magari fate attenzione che non si buchino con le chiavi, che non prendano troppo calore, insomma, con un pochino di cura anche per questo oggetto, però tenete sempre a portata di mano i preservativi in maniera tale da poter fare sempre dell'ottimo sesso protetto, che è fondamentale. Quindi direi che possiamo dare due direttive su come si mette il preservativo, Luna. Ok,
Sì, ottimo.
quindi vi sarà capitato quindi di srotolare un preservativo. Il preservativo ha questa forma cilindrica e in cima, nella parte chiusa, diciamo, c'è una piccola bolla. Quello è un serbatoio. Un serbatoio che serve per contenere lo sperma una volta che lui eiacula. Quindi nell'inserimento del preservativo si tiene stretto con due dita il serbatoio, si fa scorrere, quindi si srotola tutto il preservativo sull'asta del pene fino in fondo, fino proprio alla fine. E se ci sono delle piccole bolle d'aria, si cerca di farle uscire da sotto, non di farle esplodere, perché sennò possono esplodere anche in vagina, il preservativo si rompe e poi ci sono tutta una serie di altre rogne da gestire eventuali. Quindi ecco, il preservativo va srotolato e niente, e da lì si può iniziare con la penetrazione. Quindi entriamo magari adesso un pochino più nel vivo, no? Quindi quando ci si approccia al sesso, soprattutto, ma sempre, però insomma, quando ci si approccia al sesso le prime volte, i preliminari e quindi i lunghi baci, i due corpi che si avvicinano, i due corpi che si sentono, i due corpi che si conoscono, le carezze dappertutto, il sesso orale, cioè tutto quello che sono i preliminari sono fondamentali. Luna, aggiungi qualcosa, tu che sei una poetessa del
No, non
sesso.
sono una poetessa, però i preliminari sono, come dire, cioè, indispensabili. Mi volevo cercare una metafora carina, ma non mi viene. Sì, i preliminari sono fondamentali sempre, a maggior ragione quando si è totalmente inesperti e si sta ancora imparando ad esplorare il proprio corpo, quello del partner, e quindi. Insomma, stava a sandire proprio l'ABC. Prima di tutto viene la conoscenza di se stessi e dell'altro, e i preliminari consentono proprio di fare questo. E poi, appunto, essendo un incontro intimo, Ci vuole anche una certa delicatezza nell'avvicinarsi gli uni con gli altri, un rispetto, ascolto. E i preliminari permettono proprio questo, di capire piano piano, cosa piace all'altro, cosa piace a noi stessi, anche proprio a esplorarsi a vicenda e anche a farsi capire gli uni con gli altri, perché non possiamo dare per scontato che i ragazzi sappiano fare sesso, sanno fare sesso quanto lo sappiamo fare noi, quindi zero. Anche se hanno avuto qualche rapporto, qualche esperienza precedente, non significa che siano esperti del corpo femminile, anzi, tutt'altro. Glielo dobbiamo insegnare noi la mappa del nostro corpo, gliela dobbiamo indicare punto per punto, perché altrimenti non possono saperlo, non nascono conoscendo il corpo della donna, stanno imparando a scoprire il loro corpo maschile, quindi non hanno magari assolutamente idea. Può essere che non sappiano cosa sia un clitoride, come è fatto. La maggior parte a quell'età, magari molto giovani, non lo sanno, non sanno come funziona il sesso femminile, non ne hanno la più pallida idea. Quindi necessariamente i preliminari, anzi, molto spesso, come ben saprete, prima di approcciarsi alla prima volta, nel senso alla prima penetrazione, spesso si passano magari anche dei mesi facendo soltanto petting, no? Proprio per esplorare, per imparare a maneggiarsi l'uno con l'altro. E quindi sì, preliminari sempre. E poi manteneteli sempre, nel senso non è, cioè sono veramente essenziali, anche perché una donna senza preliminari non ha modo di lubrificarsi, non ha modo di provare piacere, giusto?
Giustissimo, tutto vero. E tra l'altro io adesso faccio questa piccola inciso e riprendo un concetto che hai detto tu, Luna, prima. Anche se noi, cioè non una donna, una ragazza, una giovane donna, si approccia al sesso con un ragazzo che lei reputa esperto perché lui ha avuto 3 donne prima di stare con lei, il fatto che lui abbia avuto 3 donne prima di stare con lei lo riporta comunque nella casella di esperienza zero, nel senso che per avere un'esperienza dal punto di vista sessuale significa avere praticato il sesso costantemente per molto tempo, perché significa conoscere davvero com'è fatta una vulva, quali sono le sue parti, quali sono le parti più sensibili, il clitoride dov'è, eccetera. O comunque aver avuto molte donne, perché poi ad alcune donne piace essere toccate in un modo, ad altre piace essere toccate in un altro. Quindi, comunque, noi donne facciamo sempre riferimento al maschio perché lui sa fare le cose. Ma questa cosa non è vera, non può essere vera quando si è tutte e due alle prime armi. Quindi si è a pari esperienza, quindi un'esperienza praticamente nulla da parte di entrambi. Ed è per questo che sì, varrebbe molto la pena praticare per mesi e mesi prima di arrivare alla penetrazione, praticare esatto il petting, quindi il sesso senza penetrazione, quindi praticare il foreplay per molte, molte volte, per imparare, mi piace moltissimo questa parola che ha usato Luna, a maneggiarsi l'un l'altra. Perché sono cose importantissime poi dal punto di vista della conoscenza dei corpi, molto molto importanti. E quindi è un po' questo, no? Perché per esempio io ho avuto, pare mi hanno raccontato, una paziente mi ha raccontato, mi ha detto facevo sesso con il mio primo ragazzo, avevo approcciato così, ovviamente le prime volte, poi ne parleremo estesamente con Luna all'interno di questo episodio, parleremo di orgasmo, ovviamente le prime volte non sentivo nulla perché ci può stare, perché insomma concorrono all'orgasmo tutta una serie di cose che non possono accadere le prime volte che ci si approccia al sesso. E quindi però io, questa ragazza mi diceva, io mi ero accorta a un certo punto, dopo qualche mese, insomma dopo 7-8 mesi che praticavo il sesso con il mio ragazzo, io mi ero accorta che se mi toccavo io durante la penetrazione le sensazioni aumentavano e si amplificavano e quindi lo facevo. E lui mi ha detto, no, per favore non lo fare, non mi piace che tu ti tocchi, è una cosa, cioè gliel'ha messa giù come se fosse una cosa un po' da una donna poco di buono, no? Che se si tocca il clitoride durante la penetrazione. Questa ragazza è rimasta traumatizzata da questa frase, non l'ha più fatto e non ha mai più avuto un orgasmo per forse 3 anni successivi. E questo dovuto al fatto che si era sentita così giudicata e così diciamo sminuita per questa cosa che invece è assolutamente normale. L'autoerotismo, l'automasturbazione durante la penetrazione è una cosa normale, anzi che assolutamente va fatta perché è funzionale all'orgasmo. Quindi questo ragazzo, io spero che non abbia fatto troppe vittime nella sua vita sessuale, e quindi tutti i ragazzi che ritengono che se una donna si tocca durante la penetrazione questa sia una cosa da non fare, per favore modificate questo punto di vista, perché è completamente sbagliato, erroneo e può creare dei gravi danni alla ragazza con cui state, alla ragazza a cui fate questa osservazione. Questo mi sento di dirlo. Quindi il corpo di una donna, la donna stessa deve accarezzarsi e toccarsi durante il sesso, perché tutto questo, come dicevo prima, è funzionale all'orgasmo. Quindi può essere proprio funzionale al punto che l'orgasmo può arrivare o non arrivare, a seconda si tocchi o no, quanto importante può essere. Ora, torniamo un pochino alla prima penetrazione. Le posizioni, Luna, cosa possiamo dire su questa cosa?
Beh, assolutamente cercare la posizione più comoda per voi, in cui la cosa possa avvenire più agevolmente, la penetrazione in genere è quella del missionario, banalmente voi state sotto con le gambe aperte e lui sopra. Può darsi che a qualcuna venga più comodo invece stare sopra e quindi dirigere lei i movimenti, se una si sente talmente sicura al punto da farlo, anzi ben venga, cioè sarebbe forse l'ideale, è che la maggior parte preferiscono magari, visto che comunque provoca un po' di dolore, adesso dipende poi da persona a persona, è molto soggettivo, però in genere un pochino di dolore lo provoca, quindi stare sotto consente di rilassarsi forse un pochettino di più, ecco, da sdraiata, che non mettersi sopra, rischi magari che cominci ad infilarlo, senti dolore, ti fermi, insomma, potrebbe volerci più tempo, ci sta, potete metterci tutto il tempo che volete, hanno tutto il tempo del mondo. Si può anche non riuscirci subito e farlo in più riprese, cioè assolutamente non ci sono regole. Secondo me altre posizioni io le eviterei, cosa dici, Leni?
Sì, anch'io direi che stare sotto, quindi dare al maschietto tutta la responsabilità della penetrazione, quindi noi siamo sotto e siamo rilassate perché siamo sdraiate, e lui deve pianissimo, davvero piano, 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 pianissimo iniziare la penetrazione. Per questo che è fondamentale che ci sia tanta lubrificazione. Perché altrimenti si tratta di una vagina che non ha mai fatto sesso. Se manca anche il momento in cui si può provare anche dolore, se non c'è la lubrificazione diventa davvero tutto davvero un pochino più complicato. Poi si è chiaramente, siccome ci si sta approcciando tutti e due a una cosa che non si è mai fatta o comunque che si è fatta pochissime volte, è chiaro che ci sia un po' di, come si può chiamare, non, magari non dico nervosismo, però insomma la nostra vulva può essere un pochino contratta perché siamo davanti a una cosa che non abbiamo mai fatto, quindi è evidente che non ci possa essere tutta quella rilassatezza che c'è invece quando facciamo le cose in maniera molto più fluida perché siamo abituate a farle. Quindi diciamo che più siamo rilassate, quindi più i nostri muscoli sono rilassati, più la nostra vulva, la nostra vagina sono rilassate, più la penetrazione è facile ed è più normale, diciamo più fluida e meno dolorosa. È evidente però che in quel momento un pochino di nervosismo, un pochino di ansietta, un pochino di tutte quelle cose siano assolutamente normali, come ogni volta che si fa per la prima volta qualcosa. Quindi dobbiamo davvero chiedere ai nostri amici maschietti di essere il più delicati possibile, il più comprensivi possibile. È molto probabile che diciamo che ci sia bisogno di approcciarsi più volte alla penetrazione completa, quindi che non possa esserci la penetrazione completa la prima volta, ma soltanto una penetrazione poco, insomma, che il pene entra in vagina poco, solamente la prima parte, e poi che c'è bisogno di magari di altre 3, 4, 5, 6, dipende, volte, perché avvenga la penetrazione completa. Piano piano è una cosa che hanno fatto tutte le donne, è un momento molto intimo che si vive con il partner in maniera molto intima, con noi stesse anche lo viviamo in maniera molto intima, il tempo che ci vuole ci vuole. Quindi è assolutamente normale non avere la penetrazione completa la prima volta, ok? È normalissimo. Normalissimo. Poi possiamo andare a parlare, diciamo, poi delle sensazioni del piacere e dell'orgasmo. Non è pensabile avere l'orgasmo la prima volta che si fa sesso. È normale. Luna, vuoi andare avanti tu?
Innanzitutto è normale non avere l'orgasmo solo con la penetrazione. Questo c'è un mito da sfatare assoluto. La ragazza di prima che è stata così coraggiosa in gamba da masturbarsi durante il primo rapporto sessuale merita un applauso perché non si arriva a questo livello di maturità anche sessuale così in fretta di solito, no? E io credo che questo sia veramente un atto di grande intelligenza. Il punto è questo qui, cioè non puoi pensare di avere l'orgasmo senza una stimolazione clitoridea. Quindi la penetrazione e l'orgasmo sono due cose diverse. Può essere eccitante, può essere che attraverso la penetrazione, dopo tanti tentativi, si riesca a fare in modo che il clitoride venga stimolato anche senza l'utilizzo delle mani. Può essere, non è detto, può essere. In tal caso non è sicuramente una cosa immediata, in ogni caso, e non è assolutamente obbligatorio. Cioè, la penetrazione può dare piacere, ma non condurre all'orgasmo, e a meno che non si utilizzino degli escamotage, quindi la masturbazione. Perché il nostro organo di piacere è il clitoride, non è l'interno della vagina. Poi c'è sicuramente il discorso punto G, non punto G, insomma, entriamo nello specifico, nel dettaglio, e sicuramente ci sono tanti soggetti e tanti sessi, quante siamo persone sul pianeta, quindi ognuno ha una morfologia differente, ma la stragrande maggioranza delle donne non riesce a venire soltanto con la penetrazione. Qualcuno ha questa fortuna, perché chiamiamola fortuna, non è altro che questo, ma non è la norma. Quindi ragazze, non aspettatevi di avere l'orgasmo perché un uomo vi penetra, ecco, questo assolutamente no.
Non aspettatevi di avere l'orgasmo perché un uomo vi penetra. Questo qui è il mantra accanto a se non c'è preservativo non c'è sesso. Verissimo. Quindi, e soprattutto quando si è alle prime armi, quindi quando la vagina si deve abituare, diciamo, all'ingresso del pene, quindi si deve, la vagina è molto elastica perché poi serve a dare alla luce un bambino, quindi immaginatevi l'elasticità di questo organo. Però all'inizio, quando la penetrazione avviene le prime volte, io direi attorno alle prime 7, 8, 10, anche 15 volte, è evidente che la meccanica della cosa necessiti davvero di un pochino di delicatezza, di un pochino di pazienza, perché non si può pensare, ecco, di avere subito un rapporto sessuale da film porno con le prime volte che si fa sesso. Anzi, tutto ciò che è pornografia e tutto ciò che è quelle divaricamenti di gambe, scannamenti di femmine che vediamo nei film porno, non sono il sesso, quella cosa lì. Quelli sono film e sono attinenti alla realtà come lo è Armageddon o come lo è Shrek, ok? Quindi sono film, sono finzioni. Non sono la realtà del sesso, quindi sicuramente tutti i ragazzi e tutte le ragazze giovani che si approcciano al sesso la prima volta hanno avuto la chance di guardare un film hard. Però tutto ciò che vedete nei film hard ha davvero poco, 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 pochissimo a che vedere con il sesso. Oserei dire anche a partire dagli aspetti fisici sia delle attrici che degli attori. Quindi, se vi servono per eccitarvi, li trovate eccitanti, è una cosa, ma non prendeteli ad esempio, perché non sono esempi di sesso quelli. sono traslazioni dell'atto sessuale, amplificazioni a volte assurde dell'atto sessuale che servono per eccitare o per solleticare un po' le fantasie di chi li guarda. Il sesso vero è tutt'altro, il sesso vero sono i corpi che si conoscono, il sesso vero sono la stimolazione del clitoride, il sesso vero sono tante cose che si fanno insieme e che ci si chiedono l'un l'altra e con l'unico scopo di avere piacere entrambi. Poi si può fare sesso in un modo più romantico, si può fare sesso in un modo più indiavolato, bellissimo, si può fare sesso in tantissimi modi. Ma sempre tenendo presente l'anatomia del corpo femminile e l'anatomia del corpo maschile. Quindi, per esempio, vi faccio un esempio: tutti quei divaricamenti di gambe per arrivare a penetrare molto più in fondo che si vedono nei film porno, questo non ha nulla a che vedere con il sesso, nel senso che la donna più prova più piacere, più sta chiusa, ok? Quindi, più quando accoglie il pene in vagina, più lei tiene. Utilizzando poi anche il suo pavimento pelvico che deve essere allenato, ne abbiamo già parlato e ne parleremo estesamente nei prossimi episodi, però più si è chiuse, quindi più le gambe sono un po' vicine, più il piacere aumenta, perché non è vero che che più il pene arriva in fondo, quindi in mezzo alla pancia praticamente, noi più godiamo, falso, perché la parte che è più sensibile è quella all'ingresso, all'introito della vagina, ok? Quindi non ha nessun, non, bisogna sfatare il mito che più si penetra e a fondo la vagina, più la donna prova piacere. Non ha alcun senso questo. Può essere una cosa eccitante, può essere una cosa che ti fa sentire sexy o che fa sentire sexy lui, ma non ha nulla a che vedere con poi l'amplificazione del piacere per la donna.
Già.
Vero, insomma, ecco, questa era una cosa che mi faceva piacere dire. Una cosa poi anche volevo aggiungere è che il sesso è giusto ed è bello che lo facciano tutti. Quindi non abbiamo paura, per favore, di esporre il nostro corpo. Luna,
Sì.
vuoi andare avanti tu su questo argomento?
Sì.
Cioè, cerchiamo di avere confidenza, anche se abbiamo qualche chiletto in più, un po' di cellulite. Vai, Luna, perdonami, ti ho interrotto, vai
No,
avanti.
assolutamente no, è così, sappiamo benissimo quanto, cioè, il sesso è il corpo, è fatto con il corpo, con la mente, con l'emozione, tutto quello che vuoi, ma il corpo è in primo piano e quindi è il momento in cui siamo più fragili, in un certo senso, a doverci esporre, no? È un mettersi a nudo a tutti i livelli. Quindi capisco, cioè, questo ci porta di fronte anche alle nostre fragilità, ai nostri complessi. Sappiamo benissimo che una ragazza adolescente, molto spesso chi si approccia al sesso per la prima volta è adolescente o post-adolescente, insomma, comunque molto, molto giovane e spesso molto insicuro riguardo la propria fisicità. Ecco, è un cammino, non ci si arriva subito ad accettarsi, quindi non è facilissimo. Tuttavia, vi invito a cercare di godervelo il sesso, perché mi riaggancio un secondo anche al discorso della pornografia. Vorrei che, cioè, tenete conto che la fruizione della pornografia da parte delle donne è cosa recente. La pornografia, così com'è impostata, è atta a soddisfare la visione di un pubblico maschile che ha bisogno di eccitarsi velocissimamente, quindi solo attraverso la vista. Gli uomini sono molto visivi, quindi è il senso che hanno sviluppato di più è la vista. E quindi attraverso la visione, proprio in primo piano, tenete conto che il fatto che le attrici siano sempre a favore di telecamera è proprio un modo tecnico per permettere di inquadrare bene gli organi genitali. Quindi, diciamo, hanno quella funzione lì, non sono, anche se adesso ne fruiscono anche le donne, tuttavia non sono tarati sul gusto femminile, assolutamente. Noi donne, rispetto agli uomini, siamo più abituati, siamo più cinestesiche, si dice così, vero? Cinestesiche, cioè
Sì.
utilizziamo tutti i sensi, non soltanto la vista. Siamo molto più portate a esplorare la realtà con il tatto, ad esempio, con l'olfatto, con l'udito. L'udito è molto importante nel sesso. È un'occasione questa per insegnare anche agli uomini il sesso, quindi a utilizzare anche i loro altri sensi, che non sono solo la vista, quindi non è soltanto il guardare per eccitarsi, ma anche sentire l'odore, parlarsi all'orecchio, ad esempio. Queste cose sono estremamente eccitanti, ma gli uomini vanno un pochino educati a questo. Noi siamo più portate per natura. Non è la vista soltanto in primo piano, ma io darei più spazio a tutte le sensazioni che provate durante il sesso, perché sono tantissime e non c'è soltanto, voglio, io immagino che a voi non interessi niente della perfezione fisica del vostro partner mentre fate sesso, cioè ci scommetto che in quel momento tutto avete in mente tranne che ha quel difetto, non ha quel difetto, chi se ne importa, lo stesso fanno loro con noi. Semplicemente se ci si lascia trasportare dalla sensualità, che è la capacità di apprezzare attraverso i sensi la realtà, questo può essere soltanto un'esperienza meravigliosa che amplifica anche la vostra capacità di percepire il mondo, di stare nel mondo in un altro modo e di sentirvi poi più sensuali, più belle, più attraenti, di sentire il vostro corpo non più soltanto come come dire, un manichino che deve per forza avere certe caratteristiche. Il vostro corpo vi serve per sentire, per provare emozioni, piacere, per godere di tutto, dell'esistenza e quindi del sesso. È la vostra porta su tutte le percezioni possibili e immaginabili. Non è un manichino di carne, non è questo il corpo. E purtroppo la pornografia, ma non solo la pornografia, la pubblicità, insomma, tutti i messaggi da cui siamo bombardati costantemente, rimandano a un'idea di perfezione, perché poi perfezione, parliamone, che non ha nulla a che vedere invece con il piacere del corpo, il piacere del corpo, e il sesso deve essere il piacere del corpo, niente altro. Bah, mi sono dilungata un sacco.
No, sei stata meravigliosa. Esatto, il piacere del corpo che non ha nulla a che vedere con come è fatto il corpo. Il suo piacere è il suo piacere, non dipende da il peso, il girovita, la grandezza delle cosce, piuttosto che la pancia, piuttosto che tutto questo non ha niente a che vedere con il piacere del corpo. C'è una ragazza che mi ha scritto, che mi ha detto: io ho un compagno, un fidanzato da moltissimi anni, ma non riesco a fare sesso con lui perché io non mi sento a mio agio con il mio corpo. Tutte le persone che ci ascoltano ora capiranno ed avranno fatto lo stesso pensiero in questo momento. Ma se lui sta con te da anni, vorrà poi dire che gli piaci, no? Quindi, tutte queste insicurezze che noi abbiamo nei confronti del nostro corpo, la maggior parte delle volte sono solo nella nostra testa. Quindi, abbandoniamole per favore. Non voglio neanche dire che bisogna affrontare chissà quale psicoterapia di supporto per abbandonare queste idee così stupidine. Cioè, qui basta solo dire: non è vero che sono grassa, e se ho un uomo che mi ama così come sono, vuol dire che non devo vergognarmi del mio corpo. E se non ho un uomo che mi ama e o non ce l'ho ancora, lo avrò, ma io amo il mio corpo così com'è. E il mio corpo così com'è è in grado di darmi piacere ed è in grado di farmi sentire la donna che sono e che già sono. Quindi, ecco, non abbiamo davvero, per favore, paura, timori, ansie relativamente al nostro aspetto fisico, perché sono veramente delle fesserie. Lasciatemelo dire veramente, proprio da psicologa, sono delle fesserie queste. Ho un brutto culo, passatemi il termine volgare, ho delle brutte tette, ho le tette piccole, ho le tette grosse, ho la pancia, ho la cosa, ma per piacere, chi se ne frega? Siamo tutte belle, prendiamo coscienza di quello che siamo e con quello che abbiamo affrontiamo il mondo, affrontiamo il piacere, affrontiamo il sesso, perché siamo in grado tutte di provarlo, di darlo, di averlo e di farlo nostro. È davvero tanto, tanto importante. Ok, Luna, cosa possiamo aggiungere su questa prima volta? Ah, una ragazza forse mi aveva chiesto, sai cosa? Come funzionavano le mestruazioni? Ok, quindi nell'arco del ciclo, quando si è più fertili, quando si è meno fertili. Allora, il preservativo va usato sempre, incinta si può rimanere sempre, non facciamo calcoli matematici del cavolo perché ci possono essere delle falle nel sistema. Ma il momento in cui si è più fertili è tra il decimo e il diciottesimo giorno di solito, no? Di ciclo.
Non
Ma
lo so neanche, cioè sinceramente di preciso non lo
circa, insomma, quando si ovula a metà ciclo, il quattordicesimo giorno è proprio il giorno quello più fertile in assoluto, i 4 o 5 giorni precedenti e i 4 o 5 giorni successivi sono anch'essi, diciamo, i giorni più fertili del ciclo di una donna. Vi consiglierei però, ecco, di non fare troppo affidamento su questa cosa, perché in realtà, soprattutto da molto giovani, o da giovani intendo dire anche dopo i 30 anni, quindi questa gioventù prolungata dai 16, 17 fino ai 35, come anche più avanti, però
43.
insomma, anche a 43, si può rimanere incinta in qualunque momento del ciclo, no? Poi in realtà, poi quando la donna diventa ancora più adulta, diciamo dopo i 38, così, lì veramente si può rimanere incinta in qualsiasi momento, perché magari il processo ovulatorio si modifica un pochino, quindi i giorni di fertilità aumentano a dismisura, o comunque non sono quelli che noi pensiamo, quindi lì proprio diventa quasi una certezza. Quindi, ragazze, non fate troppi conticini con metà ciclo, fine ciclo, ah, però mi erano venute 20 giorni prima, cioè lasciamo stare. Si può rimanere incinta sempre. Quindi, se non è la gravidanza ciò che cerchiamo, proteggiamoci sempre. A prescindere dalla gravidanza, proteggiamoci, ma a maggior ragione per una gravidanza che non desiderate, proteggetevi. Quindi questo è una cosa che mi aveva chiesto, ricordo, una ragazza, di fare un pochino di chiarezza sui giorni del ciclo e il sesso. Possiamo aggiungere
Sì,
qualcos'altro?
che cioè non preoccupatevi a usare il preservativo, è anche un gioco, cioè non toglie naturalezza, assolutamente no, sono tutte stupidaggini. Diciamo che allora incontrerete nella vostra vita molti uomini che nicchieranno al momento di usarlo e quindi molti useranno anche la scusa di non averlo, quindi a quel punto torniamo al consiglio iniziale di averceli sempre dietro. E non c'è niente di strano. Non c'è niente se un uomo, insomma, perde l'erezione per quello, ha qualche problemino lui, io credo. Quindi, no, non fatevi questo problema. Il preservativo non toglie naturalezza al rapporto, non lo rende più meccanico, niente di niente. Fa parte del consideratelo un preliminare come gli altri, no?
Vero, troverete uomini che vi diranno: esatto, non riesco a mantenere l'erezione se metto il preservativo, ho un pene troppo grosso, il preservativo mi stringe, ci sono peni piccoli, talmente piccoli che il preservativo sta largo, però insomma esistono le taglie per i preservativi, nelle farmacie se voi andate ci sono i preservativi extra large, i preservativi di misure diverse da quelle standard, quindi questo non è un problema. Consiglio davvero ai maschi di abituarsi all'utilizzo e di cessare di tirare fuori scuse, perché davvero è importantissimo utilizzare il preservativo. Ripeto, c'è in gioco qualche rogna, ma anche la vita vostra e delle partner, vostra e dei partner, quindi non facciamo scherzi. Stupidini, va bene? Importante. Poi, insomma, eccoci qua. Direi che chiunque di voi abbia qualche domanda o desideri ricevere qualche informazione in più, per favore scrivete all'indirizzo vengoanch'io@official@gmail.com e io vi risponderò, o se volete che vi risponda Luna, vi risponde Luna. Qualsiasi domanda abbiate, qualsiasi argomento che non è stato toccato e che invece ritenete importante, per favore chiedete. E quindi Luna,
Grazie a te,
grazie.
come sempre, Leni, veramente è sempre un piacere. E...
Un piacere enorme sempre averti a Vengo anch'io. Grazie a tutti, un bacione da Leni. Noi ci sentiamo tra una decina di giorni e un abbraccio a tutti. Mi raccomando, scrivete. Ah, se volete scrivermi anche su Instagram, Vengo anch'io podcast, Vengo trattino basso anch'io trattino basso podcast. Scrivetemi anche in direct e io rispondo sempre a tutti. Magari ci metto un po', ma poi rispondo a tutti. Un abbraccio a tutti, ciao
Ciao,
Luna, ciao
ciao.
Daleni. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.